107.9, sono le 11.06, torniamo in voce. Come preannunciato, dovremmo essere in collegamento con dei compagni di Torino. Intanto vi chiedo se ci sentite, noi vi sentiamo. Pronto?
Sì, ti sento bassissimo.
Ok, allora proviamo ad alzare un po' il mio microfono. E forse così dovrebbe andare meglio, non so se ci sentite meglio.
Ti sentiamo proprio basso.
Vai, provalo ad alzare ancora di più. Io intanto quello che vi proverei a introdurre un po' così, nel senso che noi abbiamo appena parlato con dei compagni e delle compagne di Venezia, che ci hanno raccontato un po' come cambia la città di, come sta cambiando la città di Venezia. Mi sentite bene adesso?
Meglio.
Lo proviamo ad alzare ancora di più. E chiaramente questo cambiamento, questo mutamento ha tanti risvolti sicuramente, e uno fra tutti è che fondamentalmente riduce le libertà / le possibilità, insomma, di ribellarsi, insomma, di fronte alle ingiustizie, di alzare la testa tendenzialmente di fronte alle ingiustizie. Questo è un aspetto. Detto ciò, insomma, non è l'unica difficoltà che ci troviamo ad affrontare come compagni e compagne, nel senso che ci sono anche degli interrogativi molto, molto più ampi, dei processi, insomma, che il capitalismo ha avviato, come dire, molto, molto più ampi, che anch'essi sono, come dire, delle... non so se sia addirittura un freno, però sì, probabilmente, insomma, che mettono parecchio il bastone fra le ruote a chi cerca di ribellarsi, a lottare per una città più libera e più giusta. Questa premessa per un po' per provare a introdurre i temi che voi insomma avete un po' riportato in questo libricino, e vi chiederei un po' se volete raccontarci come mai avete editato questo libricino Nutrire la Rivoluzione.
Qui questo libricino contiene due testi tradotti dall'inglese di compagni del giro di EndNote, quindi di correnti marxiste eterodosse. E l'idea hanno al centro, diciamo, la questione dell'agricoltura e quindi la necessità di ripensare alla produzione di cibo all'interno di quello che può essere definito un processo rivoluzionario, quindi un tema, diciamo, molto molto alto. E l'idea di tradurre e pubblicare questi testi ci viene da una constatazione molto semplice, crediamo molto, insomma, condivisa da tutti, cioè la mancanza in quest'epoca qui di una produzione, un ragionamento, degli sforzi per cercare di affrontare quella che può essere definita una dimensione utopica, quindi una mancanza proprio di slancio utopico. Se guardiamo un po', facciamo qualche passo indietro, guardiamo agli sforzi al tempo che altri compagni, altri rivoluzionari in altri periodi storici hanno dedicato a cercare di tratteggiare, di ragionare, di immaginare e quindi anche di sobillare, se vogliamo, gli sfruttati, partendo da un discorso di come come dobbiamo vivere, quindi perché ci battiamo, quali sono gli obiettivi delle nostre lotte e quindi come si costituirebbe, cosa vuol dire vivere in un mondo di liberi uguali. Ecco, se pensiamo agli sforzi che compagni in altre epoche hanno dedicato a questo tema, che se vogliamo è centrale, perché si lotta per cercare di vivere in un modo diverso da quello che, in cui viviamo oggi. E se pensiamo all'oggi, evidentemente c'è una distanza abissale. Ora, i fattori, gli elementi che hanno portato a questa mancanza sono evidentemente tanti. Velocemente, sicuramente questa roba qui è legata a una difficoltà delle lotte stesse, cioè le lotte, i conflitti sociali soprattutto in questo angolo di pianeta, però un po' ovunque, sono, diciamo, talmente indietro rispetto a questi ordini di problemi che in qualche modo non aiutano a porsi un livello di problemi così alto. Dall'altro, quindi non c'è solo un problema soggettivo legato a, come dire, alla componente dei compagni, dall'altro sicuramente lo sviluppo capitalistico, questa organizzazione sociale all'interno del quale viviamo, ha raggiunto un livello tale di complessità e di difficoltà che rende molto molto difficile ragionare su come poter vivere diversamente in un mondo materialmente così stravolto dal capitalismo. E collegata a questa complessità, sicuramente fino a qualche anno fa i governanti ci ammorbavano ancora con la retorica di questo come il migliore dei mondi possibili. Oggi questa roba qui non hanno neanche più il coraggio di presentarla così, perché evidentemente i nodi stanno venendo al pettine, ma sicuramente ancora oggi è molto forte in tanti, non solo nei governanti ma anche negli sfruttati, l'idea che questo sia l'unico mondo possibile. Quindi questa idea di irreversibilità, questa cappa di irreversibilità che il capitalismo è riuscito a, come dire, produrre soffocando anche qualsiasi slancio immaginativo, è sicuramente un altro elemento molto forte che riduce gli spazi a questo slancio utopico di cui parlavamo all'inizio. E per collegarsi un po' anche all'opuscoletto, all'opuscolo dei compagni di Venezia di cui parlavi tu, possiamo dire che in parte questa cappa, questa onda di irreversibilità è legata a, se vogliamo, a un paradosso. Qual è il paradosso? Il paradosso è che evidentemente c'è un processo di devastazione sociale, ambientale, antropologica talmente forte, arrivato a dei punti talmente avanzati che la stessa vita su questo pianeta è messa in discussione, anche la parola stessa vita ha stravolto il suo significato, ma al contempo questa organizzazione sociale, oltre che produrre questa devastazione a 360 gradi, si è riuscita ad autoimporre come assolutamente necessaria per mettere delle toppe più o meno significative attraverso le varie soluzioni tecniche che via via adotta per fronteggiare i vari problemi che si presentano, essersi autoimposta come assolutamente necessaria, è l'unica in grado di affrontare attraverso queste soluzioni tecniche i problemi che si presentano. E gli ultimi anni che abbiamo vissuti da questo punto di vista penso che siano esemplificativi di questo problema. Pensiamo soltanto al Covid, alle sue origini, quindi senza rientrare nel merito di come può essere nata questa pandemia, ma come gli stati e questa organizzazione sociale nel suo complesso è riuscita ad autoimporsi come l'unica in grado di far fronte ai problemi che aveva causato. Stesso discorso si può fare naturalmente per quella che può essere definita la crisi climatica, eccetera eccetera. Quindi sicuramente questi sono alcuni dei fattori che hanno portato nel tempo a rendere molto difficile questo slancio utopico. A partire da questo ci è sembrato molto interessante che dei compagni volessero mettere sul piatto la necessità di ridiscutere della rivoluzione, la necessità di pensare che non solo per costruire un mondo di liberi uguali, ma anche per far fronte a tutti i problemi di vario tipo in cui ci troviamo immersi, a tutti i vicoli ciechi in cui il capitalismo ci ha infilato, ci ha spinto a forza, per provare a uscire da questo non si può ragionare in termini tecnici, non ci sono soluzioni tecniche da adottare che siano transizioni ecologiche che dir si voglia, ma bisogna ragionare e discutere di una prospettiva rivoluzionaria, senza immaginare e pensare ha una vita e un mondo che non si basi più su esigenze di profitto e su una entità statale che controlla il territorio, non è possibile non solo vivere in un mondo di liberi uguali, ma non è possibile neanche risolvere i problemi ormai incancrenitisi in cui viviamo.
Ok, io, cioè, insomma, non so, forse è superficiale per certi aspetti, già l'hai detto, però mi volevo soffermare su un aspetto, se avevate voglia, nel senso che, come quello che stavi dicendo un po', che il capitalismo appunto ha allontanato non solo una società e la possibilità di una società diversa, ma anche semplicemente proprio l'idea di una società diversa, una società di liberi uguali. Questo perché ci ha condotto, insomma, come un po' dicevi, come un po' sta scritto anche nel libricino, a dei vicoli ciechi. Quello che vi volevo chiedere è se vi andava un po' di nominare quali sono, ad esempio, questi vicoli ciechi, quali sono questi processi appunto al quale ci ha portato il capitalismo, se volevate un po' fare proprio degli esempi, un po' proprio per immaginarseli, la difficoltà.
Guarda, io provo magari ad agganciarmi ad alcuni dei temi trattati dentro il libro, che magari provano a dare una risposta in questo senso. Dicevamo che i testi raccolti in questi volumi provano a porsi la questione della rivoluzione, quindi del mantenimento, della riproduzione, della continuazione della rivoluzione da un punto di vista preciso che è stato scelto, che è quello del cibo, fondamentalmente un bisogno inaggirabile che in qualunque processo rivoluzionario, parliamo chiaramente di un domani, non di una cosa evidentemente attuale, più necessariamente è un problema che ci si dovrà porre, quindi come sfamare la popolazione, come dare continuità. E nei vari ragionamenti che vengono portati avanti in questi due testi, a un certo punto si fanno i conti su comunque l'eredità che necessariamente questo mondo lascerà come limiti che anche questi si troveranno ad affrontare i rivoluzionari. E per esempio sulla questione del cibo, uno dei due autori, Jasper Vance, dice l'organizzazione della produzione alimentare attuale è stata portata avanti attraverso due vere e proprie controrivoluzioni che pongono dei limiti molto forti su una riorganizzazione anche della produzione alimentare del domani, e sono da un lato la rivoluzione verde, quindi questa diffusione, questo uso massiccio dei pesticidi che a partire dagli anni 70 hanno rivoluzionato l'agricoltura mondiale, portando anche a un impoverimento dei terreni e quindi rendendo strettamente interconnesse e dipendente la produzione del cibo attuale dai diserbanti, dalla produzione di ammoniaca, dai fertilizzanti sintetici, quindi un problema che non è che da un giorno all'altro in un processo rivoluzionario spariranno, ma rimarranno, e ci si dovrà porre il problema appena condannare grossa parte della popolazione a morire di fame, sarà un problema che ci si dovrà porre. E l'altro grosso ostacolo che questo autore identifica come una controrivoluzione è l'organizzazione logistica della produzione mondiale. Il fatto che attualmente la distribuzione anche del cibo stesso sia distribuita lungo lunghissime catene internazionali, una divisione del lavoro internazionale anche nella produzione alimentare, che quindi fa sì che le zone rivoluzionarie di domani probabilmente non avranno tutti i mezzi in loco per riuscire a soddisfare le proprie esigenze, ma perché le catene alimentari sono distribuite in tutto il mondo secondo logiche chiaramente che non sono quelle di sfamare la popolazione, e quindi saranno due grosse ipoteche che si troveranno i rivoluzionari davanti. Quindi questi sono due esempi che loro portano, gli autori portano, ragionando un po' sia sulla genesi di queste due controrivoluzioni, la rivoluzione verde, la rivoluzione logistica, e figurandosi poi in un esercizio così speculativo come si potrebbero affrontare questi due problemi senza dare soluzione, perché insomma in questi libri non troverete un ricettario su quelle che saranno le ricette belle pronte su come i rivoluzionari dovranno affrontare questi problemi, ma almeno pongono i problemi, quindi danno anche, questo è uno dei meriti di questi testi, riportano sì la questione dell'utopia al centro, quindi dell'immaginarsi il processo di transizione verso il mondo di domani attraverso una lettura rivoluzionaria, ma ben legandola in maniera realistica e quindi efficace ai problemi che si troveranno, che sono inaggirabili. Possiamo immaginare bello il mondo di domani, fatto e finito, organizzato su base locale, ma ci saranno dei problemi grandi come una casa che erediteremo, di cui poi ci si concentra sulla questione del cibo, ma la questione energetica è tutto un altro paio di problemi, se non la questione appunto delle acque, la questione della produzione in generale, per non parlare di tutte le nocività e la gestione di tutte le nocività che verranno ereditate. Quindi diciamo sono degli stimoli alla discussione e anche al processo immaginativo, che è fondamentalmente necessario in questi casi, dove non ci sono delle risposte fatte e finite, non è un ricettario, ripeto, ma insomma uno stimolo quanto mai comunque interessante e necessario.
Certo, sono insomma è molto interessante. Effettivamente, dunque, io lo provo a riassumere un po' così, poi correggetemi insomma se sbaglio o se avete insomma degli accorgimenti, nel senso che la questione oggi magari per i compagni e le compagne non è né da un lato interrompere le lotte perché non ci si riesce a immaginarsi un domani, né dall'altro lato appunto provare semplicemente a immaginarsi un domani al di fuori delle lotte e delle appunto anche contraddizioni, come può essere quelle appunto delle città o del cibo, per come viene posta nell'opuscolo. Forse quindi la sfida è un po' quello di provare a ricominciare a interrogarsi su delle questioni che venivano date, magari fino a questo momento venivano date un po' per scontato, o comunque sulle quali non ci si fermava a interrogarsi. Provare appunto in questo senso magari un po' a porsi delle questioni che effettivamente potrebbero essere vengono presentate come dei vicoli ciechi, ma provare un po' appunto a porsi quelle domande lì.
Sì, ricollegandomi a quello che diceva Simone prima, ecco, ripensare alla produzione del cibo come in questi testi il centro, diciamo il cuore di questi due testi che abbiamo pubblicato, vuol dire ripartire a riragionare su quello che è uno dei, se vogliamo, dei classici della letteratura rivoluzionaria di sempre, che è il rapporto città-campagna. Cioè, solo che, per usare una definizione tanto odiosa quanto purtroppo efficace, si tratta di un rapporto città-campagna 4.0, cioè non può essere ripensato negli stessi termini in cui veniva ragionato decenni fa. Nel senso che tutti sappiamo che da tempo ormai la maggior parte della popolazione mondiale vive in città, e le città stesse, probabilmente il termine stesso città ormai è un termine che non è neanche adeguato a descrivere quelli che sono questi conglomerati immensi che si estendono per un spazio infinito, con una quantità di 10, 20, 30 milioni di persone nelle megalopoli più grandi. Ecco, rispetto ai problemi che ci stiamo ponendo qui, in maniera, come dire, naturalmente speculativa, per ordini di problemi, perché qui, come dicono gli stessi autori di questi testi e come pensiamo anche noi, non si tratta di evidentemente né fornire delle ricette né stabilire dei programmi, ma allo stato attuale sarebbe più che prezioso riuscire a individuare degli ordini di problemi, cioè riuscire a individuarli, ragionarli in termini precisi, appuntarseli in testa, così da averli presenti anche all'interno e soprattutto all'interno dei percorsi di lotta che quotidianamente portiamo. Ecco, per ritornare un po', mischiando un po' i piani, anche al ragionamento iniziale, questo vorrebbe essere uno degli scopi di questo e altri libretti che speriamo seguiranno, appuntarsi degli ordini di problemi su come provare a vivere in un mondo di liberi uguali a partire da tenere presenti nelle lotte che portiamo oggi. Ecco, ritornando a questo, evidentemente dei conglomerati urbani di quelle dimensioni sono strutturalmente impossibili da vivere all'interno di, che ne so, dinamiche di orizzontali. Non è possibile vivere in autonomia in un territorio urbano che riunisce 10-15 milioni di persone, ma come giustamente dicevi tu, sarà necessario riuscire a capire come, quando arriveremo, speriamo, a porci problemi di questo tipo, come distruggere e trasformare queste città riuscendo a sopravvivere, riuscendo a vivere materialmente, perché altrimenti l'opzione, come dire, il piano B non c'è. O si riesce a fare una sorta, nell'introduzione a questo libricino abbiamo definito una sorta di transizione materiale, cioè la rivoluzione non può essere immaginata come un colpo di spugna, come una tabula rasa, sarà necessaria una transizione materiale di tutte i vicoli ciechi che erediteremo da questo sistema. E le città sono uno degli esempi più emblematici, significativi ed evidenti a tutti, ma a partire dal sistema fognario, se vogliamo, nel senso che tanti dicono che nei più grossi conglomerati urbani non si muore di fame, ma si muore per le infezioni legate all'inefficienza di un sistema fognario. Far funzionare un sistema fognario non è soltanto una questione di sapere tecnico, c'è un mondo materiale di produzioni, di beni, di studi ingegneristici, eccetera, eccetera, che permettono a un sistema fognario, come un sistema di approvvigionamento di altro tipo, alimentare, eccetera, eccetera, di funzionare. Quindi la rivoluzione non sarà, come dire, sfortunatamente un insieme di comuni che dall'oggi al domani si stabiliranno in vari angoli del pianeta in maniera federativa, decideranno come. Questa purtroppo è un'immagine che non ha niente di concreto, a meno di immaginare di scenari apocalittici in cui dei 9 miliardi di persone che abitano questo pianeta, non so quanti potranno materialmente sopravvivere. E cosa fare, come disfare queste città per renderle a misura d'uomo libero, distruggerlo, è una delle questioni che sicuramente bisogna porsi, tenendo conto che appunto la maggior parte della popolazione di questo pianeta vive in città, e crediamo che non sia un problema che si possano porre solo e principalmente dei rivoluzionari o dei compagni a livello speculativo. Ci sarà naturalmente necessario il contributo, l'impegno, gli sforzi e le capacità, le competenze di tanti pezzi di questo mondo che, quando si produrranno dei fatti insurrezionali, dei fatti rivoluzionari, evidentemente saranno in prima linea per cercare di costruire un modo diverso di vivere al di fuori delle logiche del profitto.
Chiaro. No, soprattutto appunto per quello che dici, effettivamente, come nomini, lo scenario apocalittico, o comunque appunto la non presa in carico di interrogativi di questo tipo, significa poi appunto la morte di appunto miliardi di persone, che equivale a un genocidio, che non può essere effettivamente una possibilità reale per raggiungere una società di liberi uguali. Quindi in questo senso effettivamente è importante porsi un degli interrogativi del tipo di questo tipo. Quello che vi volevo chiedere in chiusura è se avevate in mente, se c'erano in mente delle nuove pubblicazioni da questo punto di vista.
Ma sì, l'idea all'interno di queste nuove pubblicazioni di Porfido Edizioni, di questi nuovi libretti, era provare a costruire anche una micro collana che tenesse un po' insieme i ragionamenti di questo tipo che abbiamo abbozzato, quindi l'ordine di questo tipo di problemi anche immaginativi, figurativi sul domani, quindi insomma ci sono in cantiere già un paio di testi ulteriori, adesso così en passant, proprio perché magari completa anche i testi. È uscito un testo in questi giorni sempre sulla rivista inglese Endnotes, The Forest and the Factory si intitola, che proprio prosegue un po' su questi ragionamenti, che magari sarà al centro anche di qualche traduzione futura rispetto agli scenari utopici, gli scenari anche in questo caso fantascientifici, l'uso della fantascienza per immaginarsi i mondi del domani. Quindi insomma sono previste altre pubblicazioni e insomma, per chiunque volesse recuperare il libro in oggetto di cui stiamo parlando, potete farlo nelle distribuzioni insomma, della vostra città, sì. O se non scrivendo insomma al Porfido e spediamo in tutta Italia.
Senz'altro. Allora appunto noi vi ringraziamo, magari appunto ci ricontatteremo per nuove presentazioni e appunto vi ringrazio, vi saluto e buona lotta.
Grazie a voi.
Grazie a voi, un saluto a tutti e a tutte.